come voce ufficiosa, che chiaramente arriva da parte del club viola, sul fronte del rinnovo Neto, del quale abbiamo parlato tanto, la Roma alla finestra, altri club inglesi, ad esempio si diceva anche del Liverpool. La forbice, l'offerta e la differenza tra richiesta e offerta sembrava essere importante. Si parlava almeno di 500.000 euro, che non sono spiccioli. Detto questo, evidentemente sul fronte del rinnovo però si sono trovati punti di mezzo soddisfacenti per una parte e per l'altra. Evidentemente la volontà di Neto di restare a Firenze è anche più reale di quanto non si potesse pensare. Si andrà, penso, come tempi per ciò che riguarda ufficialità e annunci, comunque alla sosta natalizia, cioè ormai la frontiera della gara contro l'Empoli credo che sarà tenuta. Poi dopo la gara contro l'Empoli direi che questi significativi passi in avanti potrebbero concretizzarsi nel rinnovo ufficiale di Neto. Per il momento si parla anche di un quadriennale a 1,5 milioni come formula che lo avrebbe convinto a rimanere, o meglio a rinnovare.
Notizie splendide veramente, perché Neto è una risorsa della Fiorentina, è un patrimonio. Perderlo a 0 euro
è una scommessa vinta, più che altro
è una scommessa super vinta. E devo dire che insomma magari è stato atteso qualche mese di troppo, no Tommy, ne abbiamo parlato tanto, però se si arrivasse a questa firma entro Natale sarebbe una conquista clamorosa in un calcio moderno dove nel quale insomma la riconoscenza è quasi a zero e nel quale soprattutto le offerte degli sciacalli del mercato arrivano a tutte le ore senza aspettare assolutamente la riapertura delle liste o il 1 febbraio, che in questo caso sarebbe il primo giorno di possibile negoziazione per un giocatore a scadenza. Ne parliamo con un direttore sportivo che ne sa sicuramente molto più di noi, che è Oreste Cinquini. Buonasera Oreste.
Buon pomeriggio a voi.
Buon pomeriggio Oreste, abbiamo aperto volentieri con questa bella notizia ancora ufficiosa, siamo a livello di indiscrezione però confermata da più di una persona informata dei fatti. Neto verso il rinnovo della Fiorentina, probabilmente l'ufficialità arriverà entro Natale o comunque durante le vacanze natalizie. L'importante è che si stia davvero arrivando all'accordo. Un portiere diventato importante proprio in viola, Oreste.
Sicuramente è un portiere che è maturato un pochino in ritardo, perché all'inizio tutti guardavano a Neto con un certo scetticismo, ci è voluto un pochino di tempo affinché lui si ambientasse, trovasse diciamo così la fiducia, che in un portiere è sempre quella più importante, la fiducia in te stesso. Ricordiamoci che il ruolo del portiere è un ruolo molto particolare, sei sempre soli con te stessi, gli altri corrono, te stai lì in porta e aspetti, e quindi devi essere molto forte dentro di te, nella tua mente. E quindi direi che se si va verso questo epilogo positivo, penso che la Fiorentina abbia trovato un portiere per i prossimi anni, a meno che non si vada poi dopo la conclusione di un rinnovo ad una cessione. Adesso bisogna vedere poi gli accordi che sono subentrati tra la Fiorentina e l'agente del calciatore, ma direi che comunque la Fiorentina è riuscita a risolvere un problema abbastanza grande, perché se Neto fosse andato via a parametro zero, credo che la Fiorentina ne avrebbe subito, oltre che un danno economico, anche un danno di immagine, perché perdere un giocatore così giovane, specialmente un portiere così giovane, a parametro zero è sicuramente anche un danno di immagine.
Possiamo dire, no Tommaso, che a questo punto, se Neto firma veramente, il miglior acquisto possibile a gennaio.
Assolutamente sì. Io fra l'altro non so le medie e i rendimenti degli altri portieri, però lo dico senza troppa vergogna, io Neto lo seguo anche per il fronte del fantacalcio. Sto ragazzo, chiaramente fate tutti gli scongiuri, ma io credo abbia preso un'insufficienza dall'inizio dell'anno. Neto è una roba mostruosa.
Sì, sì, è vero, ha una continuità Oreste, devastante, questo ragazzo, che denota, oltre a qualità tecniche, anche fiducia nei suoi mezzi, personalità.
Sì, ma direi anche la giovane età, perché ripeto, un portiere sia con gli anni la maturità di un portiere, si avvicina alla maturità di un portiere dopo 27, 28 anni, 30 anni, quindi ha tutto, tutto il futuro davanti a sé. La Fiorentina può essere un punto fermo per la prossima Fiorentina dei prossimi anni, perché non dimentichiamoci, io bisogna parlare dell'argomento degli attaccanti a Firenze. Purtroppo però c'è, appunto, come leggevo stamattina, c'è questa benedetta sfortuna che si mette in mezzo, prima con Bernadeschi, adesso con Babacar, poi Gomez, che ci è voluto tantissimo tempo perché tornasse a segnare. Diciamo che la Fiorentina ha dei giocatori importanti per il proprio futuro, per il futuro del calcio italiano, dei giovani molto molto interessanti, e questo ha dato merito ai dirigenti di averli scoperti, poi alla società di averli aspettati, valorizzati. C'è da dire anche, io credo che la Fiorentina ha due ottime persone che svolgono l'attività del mercato, dello scouting, e, però c'è anche da dar merito, ricordiamoci che mi sembra di ricordare bene che Pantaleo Corvino, quando portò Neto a Firenze, gli fu un pochino contestato questo, diciamo, investimento abbastanza cospicuo per un giocatore che non era ancora affermato, non era ancora conosciuto. Molto probabilmente Leo ci aveva visto bene.
Assolutamente. È vero quello che dice Oreste. Quando arrivò Neto, insomma, anche la critica.
Ma se non mi sbaglio, si parlava di 3 milioni di euro, si è parlato di un investimento abbastanza oneroso a livello economico, perché molto probabilmente il giocatore non era pronto per certi palcoscenici, ma vuol dire che coloro che l'hanno scoperto, coloro che poi hanno creduto in lui, nella sua maturazione, diciamo che accumuliamo un pochino sia gli scopritori che l'ha portato a Firenze e coloro poi che hanno continuato nella maturazione di questo importante giocatore.
Arrivò anche in un momento un po' particolare, no? Che c'erano già Frey, Boruz, comunque come portieri che andavano a fare il primo e il secondo. E per
sì, era sembrato un pochino una forzatura portare un portiere così giovane, così inesperto a Firenze, investendo, diciamo così, una cospicua somma. Adesso mi sembra che tutti dovrebbero essere contenti, ripeto, da Pantaleo Corvino agli attuali Pradè, Masia e tutta la società, devono essere contenti tutti per l'obiettivo che si è raggiunto.
Oreste, su Mario Gomez, lei che idea si è fatto? Perché questo è stato un acquisto onerosissimo per i Della Valle, è veramente un assegno importante, 18 milioni di euro, 4 al ragazzo, comprensivo anche dei partner economici e finanziari che ha Mario Gomez. In ogni caso, per ora, quest'anno ha segnato un gol, ci mette una volontà encomiabile, ecco, da ragazzino alle prime armi, eppure lui è un campione, però certamente sotto porta deve far di più.
Ma sicuramente questo è un giocatore importante. A Bayern di Monaco aveva fatto sfracelli, aveva segnato, contribuito nella nazionale tedesca a portarla in alto. Chi lo sa, venire a Firenze dopo un'esperienza dove essere stato il Bayern di Monaco, ci può essere anche, tra virgolette, un qualche contraccolpo psicologico. Bisogna essere nella mente del calciatore, perché il Bayern Monaco, io non so quante società siano organizzate a tutti i livelli come il Bayern di Monaco, una società importantissima nel panorama non europeo ma mondiale del calcio. Quindi è venuto a Firenze, ha fatto questa scommessa, tra virgolette è anche dovuto venire via dal Bayern di Monaco perché si hanno incrinate certe certezze per lui, per la società, e quindi è arrivato a Firenze. Il ragazzo, io non ho dubbi, perché la scuola calcistica tedesca è famosa per la professionalità che riesce a inculcare nei propri calciatori, e quindi Lui è arrivato a Firenze, purtroppo poi una sequela di infortuni lo ha penalizzato. Io credo che potenzialmente il giocatore ci sia tutto, che poi si concretizzi, si affermi come si era affermato in Bundesliga, io lo spero per la città di Firenze e lo spero per lui.
Ah, questo lo speriamo sicuramente anche noi.
È per forza.
Ilicic invece, Oreste Cinquini, è un caso in questo momento nella Fiorentina. Montella oggi lo ha difeso a spada tratta. Chi viene qui a chiedercelo gratis perde il suo tempo, ha detto l'allenatore della Fiorentina in conferenza stampa. Lo cerca la Samp, però soltanto in prestito. Lo cercherebbe anche il Torino. Oggi
Samp
è venuto fuori,
credo stia per vendere Gabbiadini a Napoli.
Questo è un ragazzo da ricostruire. Lei conosce molto bene, tra l'altro, Firenze. Insomma, qui quando chiudiamo la porta è difficile riaprirla.
Ma questo è un giocatore sicuramente di talento. Noi li definiamo anche un po' estrosi, no? Perché hanno anche un carattere particolare. Io sempre da lontano e per quello che posso giudicare, il ragazzo è stato contestato, non so se ha ragione o ha torto, è chiaro che ci vuole la pazienza di aspettarlo. Poi è un giocatore di difficile collocazione in campo, perché non è un centrocampista, non è una punta, è un giocatore che bisogna proteggere durante le partite, perché la fase di non possesso forse per lui è quella meno vincente. Sicuramente un giocatore, un buon giocatore, però io credo che anche le parole di Montella, che dice che chi lo vuole lo deve venire a prendere, a pagare, è chiaro che mi sembra che ci sia qualcosa che si è rotto, che difficilmente potrà essere ricomposto. Però mi sembra che l'uscita dal campo, anche se poi questo ragazzo non è che ha fatto delle cose eclatanti, insomma, quanti giocatori si mettono la mano sopra il naso per zittire, magari qualcuno, diciamo, meno educato, meno acculturato, urla delle parole abbastanza, diciamo così, irripetibili nei confronti di un giocatore. Il giocatore si è lasciato un attimino andare, però adesso non è che abbia ucciso qualcuno, quindi, però sicuramente se il suo posto non è più a Firenze, giustamente andrà trovata una collocazione, e coloro che vorranno usufruire dei servizi di Ilicic dovranno venire a trattare con la Fiorentina. Però dovete mettervi anche nella mente di coloro che vogliono il giocatore, che magari ne apprezzano le qualità tecnico-tattiche, forse per tutti quei risvolti anche caratteriali vorrebbero verificare se Ilicic è adatto all'ambiente in cui verrà portato, magari cercando di non investire immediatamente i propri denari, ma cercando di avere delle conferme magari con un certo periodo di prestito, magari nella seconda parte della stagione. Bisogna sempre mettersi anche nella mente degli altri.
Vabbè, sicuramente. Sarà un mercato comunque molto difficile, lo diceva anche Daniele Pradè.
È lungo. Cioè, dal 3 gennaio, secondo me, possiamo stare a girarci i pollici fino al 28-29 gennaio, miliardi di voci, non succederà niente, poi forse nelle ultime 48 ore. Che dice Oreste?
Ma per quasi tutti sarà così, no Oreste?
Ormai il mercato è tutto l'anno, perché punto. Giornali, stampa, ma soprattutto TV, adesso tutti i giorni si parla di mercato. Quando si entra nella fase dei trasferimenti ufficiali, poi chiaramente ancora di più, ma direi che ormai ci si è abituati a tutti, anche perché diciamo che i giornali, i giornalisti delle TV, della carta stampata, delle radio, fanno questo lavoro perché e trattano questo argomento perché la gente vuol sentir parlare di questo argomento. E questo è chiaramente che si dà sempre al fruitore del servizio giornalistico ciò che lui vuole sentire, e sentire che quello è accostato magari perché sta giocando bene a un grande club, oppure quello che non sta giocando molto bene se ne andrà via e verrà un altro, diciamo, con un pochino il sale e il pepe del gioco del calcio, e quindi chiaramente, però adesso chiaramente nel mese di gennaio forse il periodo di trasferimenti forse è un po' troppo lungo, perché certe situazioni sicuramente si andranno a incancrenire, ma soprattutto si andranno a macerare, perché magari non si troveranno le soluzioni adatte, ci sarà un tira e molla, io voglio andare via, però se vai via voglio questo, ma questo ormai fa parte del gioco e tutti noi dobbiamo accettarlo.
Sì, direttore, sì, col senno di poi andare a prendere giocatori come, non so, Ottavio o come Brillante da campionati tra virgolette quasi sconosciuti, come può essere un campionato australiano, o un giovane come Ottavio, non è forse meglio andare a puntare su qualche giovane italiano? Come la vede anche dall'estero una situazione come quella del mercato italiano?
Ma io credo che tutti coloro che fanno i direttori sportivi ci piace anche poter indovinare qualche cosa, aver l'occhio lungo, andare a scoprire un giocatore magari in un campionato abbastanza lontano, sconosciuto, semi sconosciuto, magari è stato visto questo giocatore in un momento particolare, ha dato dei lampi, degli highlights che ci sono rimasti in testa, poi magari portati in un'altra realtà, in una realtà difficile come il calcio italiano, diventa molto arduo per loro acclimatarsi ed affermarsi. Attenzione però che molti calciatori, e ne abbiamo parlato prima di Neto, hanno bisogno di un certo tempo, poi ci sono gli aspetti caratteriali della famiglia, ci sono tante componenti che poi vanno a incidere sulla maturazione, sulla consacrazione di giocatori che vengono da campionati anche lontani. E poi c'è da dire anche che alcuni giocatori in certe società riescono ad esprimersi al 100%, in altre società, in altre realtà non ci riescono. Firenze non è una piazza facile.
Vedi
Firenze...
Alessandro Matri, per fare un esempio.
E infatti, cioè, la piazza di Firenze, ricordiamoci che il tifoso fiorentino si accosta più a un tifoso del sud, a calore, cuore, amore per la propria società, però passa anche più facilmente dall'amore all'odio, che sono due sentimenti molto violenti, ma gli estremi si toccano, quindi basta tre partite in cui uno poi riesce a dare il meglio di sé, perché si cambi totalmente l'opinione sul giocatore stesso. Firenze ha questa caratteristica, ama in modo viscerale la propria squadra, ed è chiaro che qualche volta non si è equilibrati e non si ha la pazienza di aspettare, si vuole tutto subito.
Oreste, un nome sul mercato Viola fino a questo momento, su quello che è stato, perché non vogliamo illudere parlando di Giovinco, quello e quell'altro, perché insomma è chiara la volontà della Fiorentina di sfoltire la rosa, ma cosa ci dobbiamo aspettare da Marin, da Richards, dai giocatori che si sono visti meno, Badeli, qual è il nome che direbbe questo ci mette la mano sul fuoco, è un ottimo giocatore e sicuramente farà vedere qualcosa?
Difficilissimo da dire, perché bisogna essere tutti i giorni allenamenti, parlare con i giocatori, entrare normalmente, capire il perché, il per come non riescono ad esprimersi ai livelli a cui coloro che li hanno portati a Firenze vorrebbero. Quindi io credo che comunque alcuni giocatori che te hai nominato bisogna mandarli a giocare. Non sarà facile trovare una collocazione per giocatori che non hanno mai, perché ci sono alcuni giocatori che non hanno mai, diciamo così, dato l'impressione di essere quei giocatori da Fiorentina, e quindi bisogna trovare una collocazione diversa in un campionato forse diverso. Qualcuno non so se accetterà un declassamento per andare tra virgolette a maturare o a farsi le ossa, come si dice in gergo, magari in Serie B. Bisognerà trovargli un campionato meno difficile, non sarà facile, però credo di ricordare abbastanza bene che Prade ha detto che sarà quasi sicuramente un mercato in uscita per sfruttare Ranghi.
Sì.
Io credo una cosa. Bisogna che le rose vengano sfoltite. Non si può arrivare ad avere 27, 28, più di 30 giocatori, si ha un danno economico e patrimoniale grandissimo, ma si ha soprattutto confusione nell'ambiente, nello spogliatoio. Io credo che quello che ha detto Pradè sia la cosa giusta, cioè prima cerchiamo di dar via giocatori che in questo momento non sono utili alla Fiorentina, non stiamo a vedere il perché, il per come additare responsabilità a chi l'ha presi, al giocatore, agli agenti. C'è da fare un lavoro di snellimento della rosa, ha fatto sicuramente. È chiaro che la Fiorentina in questo momento ha delle problematiche là davanti, nessuno può mettere la testa sotto la sabbia. È stato, diciamo così, un colpo da maestro aver mandato Babacar, e la Fiorentina deve ringraziare il Modena per come ha trattato Babacar, come ha contribuito alla maturazione di Babacar, il fatto di aver resistito alle lusinghe di squadre che avrebbero voluto nuovamente Babacar lontano da Firenze, l'hanno tenuto. Poi questo infortunio di Bernadeschi, che l'anno scorso a Crotone aveva fatto qualcosa di importante. C'è da dire che Bernadeschi forse la luce l'ha accesa Prandelli, quando moltissimi addetti ai lavori non lo conoscevano ancora, l'aveva convocato per uno stage della nazionale. Purtroppo è incapitato in questo infortunio molto 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 serio, però io l'ho già detto e mi ripeto, credo che la Fiorentina abbia due giocatori importantissimi, due attaccanti importantissimi, molto giovani, provenienti dal Vivai, e questo è un altro merito per la Fiorentina, che bisogna curare, salvaguardare, cercare di salvaguardarli anche a livello contrattuale, affinché questo piccolo neo di essere arrivati all'ultimo sul netto per rinnovargli il contratto, bisogna delle volte anche investire. Mettetevi anche nei panni dei direttori, di coloro che operano il mercato, rinnovano i contratti. Delle volte si ha anche paura, non si spendono i soldi propri, si spendono i soldi proprietà, e molto spesso coloro che hanno coscienza, che hanno onestà, che hanno rispetto del denaro, delle volte riflettono su come spenderlo, e quindi, però diciamo che la Fiorentina in questo momento è in attacco, dove tutti cercano gli attaccanti, ha dei giocatori veramente importanti e molto giovani.
Grazie mille Oreste, buon lavoro, arrivederci.
Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
Grazie davvero Oreste Cinquini, ex direttore della Fiorentina, ai tempi di Giancarlo Antonioni, direttore generale, Vittorio Cecchigori.
Andiamo avanti, intanto è arrivato il numero 10 della Dinamo Minsk, Nikolic sta posando in questi istanti per le foto di rito insieme anche all'allenatore Zuleb. Non ci sono giornalisti da... la Bielorussia, devo fare un silenzio, mi hanno già guardato male, quindi ascoltiamo le prime,
viste le pronunce,
di fatto
l'acconciatura.
Le prime domande sono soltanto giornalisti italiani, quindi dovremo fare anche abbastanza velocemente come tempistica della conferenza stampa che sta iniziando proprio in questi istanti. Allora ascoltiamo.
Facciamo una conferenza con l'allenatore
il giocatore Nikolic, domani probabilmente titolare davanti alla difesa per quanto riguarda la Dinamo Minsk. Allora arrivano le prime domande.
Quali sono gli obiettivi per domani sera, visto che la gara è di fatto inutile per la Dinamo Minsk sul piano della qualificazione, però magari può dare visibilità europea per chi fa la questione italiana?
Ricordo che siamo in diretta per la conferenza stampa pre-Fiorentina Dinamo Minsk con i protagonisti bielorussi in sala stampa, che ovviamente parlano nella loro lingua. Tra pochissimo la traduzione in italiano.
Presumo che domanda avuto successo, ma che non spesso.
Possiamo immaginare comunque che per...
se siete d'accordo sul poter dire ancora, dopo che le partite sono state giocate, che la Fiorentina è la squadra più forte del girone. Grazie.
Diamo quindi tempo anche all'allenatore, al giocatore della Dinamo Minsk, di rispondere su un concetto sulla Fiorentina, su quale è l'opinione. Arriva anche. Ha risposto l'allenatore Zurelenza. C'è ancora un'altra domanda.
Sì, allora, tra pochissimo vi diciamo anche la formazione del Minsk, perché l'esperto di fantacalcio qui non vede l'ora di sapere come si schiera.
C'è un giocatore fantastico.
Tipo?
C'è un giocatore meraviglioso e se dovesse Dio? Segnare... Beh, anche lui insomma non è male per un commentatore, però ecco, dovesse come dire trovare la via del gol, te l'immagini?
Immagini Rossi,
la palla nel mezzo,
cosa potrebbe dire? Stefano Rossi, come gioca la Fiorentina domani e quanta gente c'era a vedere questo allenamento?
Ok, eccoci qua. Allora, di nuovo dallo stadio Franchi, Leo, ti posso dire i tifosi erano circa 300, non tantissimi, comunque possiamo dire nemmeno pochi, per quello che comunque è un allenamento poco indicativo in vista della partita di domani in un pomeriggio abbastanza freddo. Sono le prime giornate in cui anche a Firenze la temperatura è molto calata, questo sicuramente è un fattore che può anche aver spinto qualche tifoso a non venire allo stadio, anche se effettivamente la notizia delle porte aperte è arrivata soltanto nella giornata di ieri, a differenza di maggio, quando la Fiorentina ha deciso di aprire, ecco, possiamo dire non è che ci fossero nelle vicinanze particolari eventi significativi, come in quel caso era la finale. Vincenzo Montella anche oggi ha provato a mescolare un po' le carte, soprattutto sul fronte offensivo, dove per il resto ci sono i maggiori dubbi che riguardano la formazione. Allora direi di partire intanto con i probabili titolari del resto della zona del campo. Sicuramente in porta torna Tatarusanu, in difesa davanti a lui nel ruolo di centrale ci sarà Nenad Tomovic, alla sua destra Micah Richards, mentre a sinistra Marcos Alonso, che abbiamo ascoltato anche in presa diretta durante la conferenza stampa. Per quanto riguarda il centrocampo, partiamo da sinistra perché le certezze arrivano da qui, con Vargas pronto a tornare nel ruolo di esterno, i tre giocatori interni con il regista Badel, gli altri due saranno Lazzari e Aquilani. Sulla corsia di destra è stato provato anche Quadrado, quindi non soltanto per quanto riguarda l'allenamento di oggi il giocatore colombiano non ha svolto soltanto il ruolo di attaccante, però anche quello di esterno destro, con diverse coppie sul fronte offensivo che si sono alternate. Da prima Gomez Marin, poi Gomez ha lasciato spazio a Ilicic, quindi sono stati provati anche due calciatori insieme come Ilicic e Marin. Le indicazioni che comunque siamo riusciti a raccogliere ci portano a questo tipo di coppia, magari a partita in corso comunque come staffetta tra i due. È molto più probabile invece che sulla corsia di destra vada a giocare Kurtic, con la coppia offensiva formata da Quadrado e da Ilicic, quindi difficilmente vedremo insieme Ilicic e Marin. Gomez direi che è stato semplicemente provato in allenamento, ma credo non ci siano assolutamente possibilità di vederlo in campo nella partita di domani, anche perché alla luce del report di Babacar c'è bisogno di giocare nella partita di campionato.
Ecco Stefano, tu fra l'altro poi stavi facendo, mi pare di capire, avanti e indietro tra il campo e la sala stampa, però per quello che ho capito resiste comunque anche l'ipotesi della strana coppia, cioè Marin Ilicic, che poi si alternavano in questa seduta di rifinitura. Cioè, poi non l'ho detto, so se Montella. Sbaglio, ecco, poi Montella chiaramente magari detto, se ci
potrebbero
vuole
giocare insieme,
depistare sa come fare.
Spesso ci prende per il seggiolino,
però fino a prova contraria, sì. Cioè, io starei particolarmente attento a questa ipotesi Marin Ilicic, anche perché poi riporti Cuadrado a destra e non devi mettere
soprattutto Kukic. Perché Mario Gomez, come ci ha raccontato anche lui, in questo momento fa un po' fatica o farebbe fatica a giocare tre volte la settimana. Ora, pensare di rimettere un'altra volta a rischio i muscoli di Marione,
no,
sarebbe un'assurdità totale, perché senza Babacar, senza Pepito, senza Bernardeschi, insomma, dobbiamo tenerlo come l'oracolo e sperare che cominci a segnare con continuità. Marin e Ilicic, per motivi diversi, un po' come gli abbiamo chiesto anche in sala stampa, no Stefano, devono dimostrare qualcosa. Marin sappiamo che ha grande talento, però se non ha giocato un minuto in campionato qualche motivo ci sarà, non credo che Montella faccia Rakiri.
No, poi comunque c'è anche bisogno di valutarli entrambi per capire, esatto, chi è pronto a giocare in vista della partita di Cesena, poi per quella contro l'Empoli tornerà Cuadrado, comunque c'è tempo. Al di là di questo, sì, sono tutte ipotesi queste che possiamo dare per buone. Credo che veramente non ci siano possibilità di vedere Mario Gomez dal primo minuto. Al di là di questo, Cuadrado è stato provato prolungatamente sulla corsia di destra, su quello che poi naturalmente potrebbe essere anche il suo ruolo, cosa che però nelle ultime partite non ha fatto, lo ha ricoperto Joaquin, che ovviamente non è in lista, in queste settimane ha giocato da titolare, quindi insomma potrebbe essere abbassato Cuadrado sulla linea dei centrocampisti, e poi questa coppia un po' atipica con due giocatori che certo punte non sono, come Ilicic e Marin, pronti a cercare il gol, penso soprattutto due calciatori molto bravi tecnicamente che quindi potrebbero cercare il dialogo, palla a terra, scambi sul breve, insomma due calciatori sicuramente interessanti, un attacco molto diverso rispetto a quello che abbiamo visto nelle ultime settimane da parte della Fiorentina.
Eh sì, assolutamente sì. Per il resto direi, insomma, i giocatori attesi in campo, no? Da Richards a Kurtic, Aquilani mi sembra che tu non l'abbia citato, no? Quindi si continua a pensare che Aquilani non stia benissimo, al di là della vicenda rinnovo, a questa tendinite che è un po'...
C'è.
Mi dà fastidio.
Anch'io avevo sentito questo.
Esattamente, sì, Aquilani la situazione è questa, se dovessero essere schierati i due calciatori che abbiamo detto, Ilicic e Marini in attacco con Cuadrado sulla destra, Kurtic potrebbe ricoprire il suo naturale ruolo di interno di centrocampo, quindi Aquilani avrebbe tutto il tempo, la modalità di riposarsi e soprattutto di cercare di recuperare da questo problema fisico anche in vista dei prossimi impegni, mentre per quanto riguarda l'allenamento di Manuel Pasquale, Leonardo, anche qui vi posso dire che ha effettuato buona parte della seduta insieme al resto dei suoi compagni, è stato provato nella formazione riserve, ovviamente nella corsia di sinistra, è tornato soltanto ieri il capitano della Fiorentina ad allenarsi con i suoi compagni, quindi è ovvio che spazio per lui nella partita di domani, quantomeno dall'inizio non ce ne sarà, vedremo se potrà rientrare nella lista dei convocati che ci aspettiamo a breve. Al di là di questo, comunque una notizia positiva, poi Pasquale avevamo parlato probabilmente di un 2014 già finito, non è così, potrebbe recuperare in vista delle prossime partite. Vi do anche qualche altra piccola indicazione, insieme ai calciatori della prima squadra si sono visti, c'era anche Basanta che è squalificato, così come anche Mati Fernandez e Joaquini, due grandi esclusi della lista UEFA, tutti presenti sul campo di allenamento, c'erano anche i giovani Mancini che domani è uno dei maggiori candidati a poter giocare magari qualche minuto in corso d'opera, c'era anche Minelli, attaccante che sta facendo molto bene sia con la primavera che con la nazionale, con la sua rappresentativa, e c'era anche Kenneth Zore, si è rivisto l'attaccante danese, probabilmente lascerà la Fiorentina a gennaio, però ecco vi racconto che questo pomeriggio c'era anche lui al campo di allenamento.
Grazie mille Stefano, esauriente. Qualche coro, un po' di colore, oppure la gente ha assistito in silenzio?
Un po' di incitamento c'è stato, soprattutto nelle occasioni della partitella, quando i calciatori sono andati al tiro, soprattutto per Mario Gomez, anche per Alonso, in qualche cross che non ha effettuato in maniera precisa, alcuni tifosi lo hanno incitato.
Vedere le immagini da Sky, Stefano, non beccavano mai la porta.
Sì, è vero, questo insomma sono state più che altro partitelle indicative per cercare di capire al meglio i movimenti da effettuare in partita, ecco, diciamo, non erano partitelle giocate alla morte per vincerle, anche se vi posso dire che tra Mario Gomez e Richards non se le sono mandate a dire, un paio di contrasti duri, leali, come è giusto che sia, nel corso dell'allenamento ci sono, è naturale, anche giusto così, e questo è un segnale positivo, vuol dire che l'agonismo anche all'interno dello spogliatoio è molto alto.
Grazie ancora. Grazie Stefano.
A voi, ciao.
A domani.
ci vuole, perché io in realtà credo molto in questo obiettivo.
Ma no, l'Europa League?
Sì, cioè non che pensi sia semplice, è chiaro che non è semplice, però penso che una squadra come la Fiorentina, che comunque è stata costruita con un modello, con un gioco, tra i momenti migliori le difficoltà, tra le delusioni e le ingiustizie, tra la sfortuna e le grandi imprese, sia un progetto che merita di provare ad arrivare da qualche parte. Io non credo che il calcio possa essere soltanto il calcio, almeno per gli ambiziosi, il calcio del terzo posto, del quarto posto. Nel calcio un giocatore ambizioso e importante deve provare a vincere qualcosa. E chiaramente l'Europa League non è facile, perché sappiamo bene perché, perché rientra squadra della Champions, perché ci sono squadre comunque di livello, perché il calcio europeo comunque non è, insomma, i ruoli sono un po' invertiti, anche se la Fiorentina va contro tendenza e ha dominato il suo girone, benché ovviamente non fatto di squadre fenomenali. Però io quello che penso è che, e credo che lo pensino anche i giocatori, pur consapevoli della difficoltà, però che questo è un obiettivo non facile, ma sul quale puntare, però, perché è giusto che una squadra arrivata al terzo anno, se deve credere al terzo posto in campionato, che è difficile, molto difficile, però deve puntare a prendere qualcosa. Ovviamente c'è in gioco anche la Coppa Italia, sappiamo, purtroppo abbiamo i ricordi l'anno scorso di quello che avvenne, e quindi credo che questo sia un obiettivo, non dico alla portata, nel senso sembra sia una cosa facile, ma è un obiettivo da perseguire, una missione difficile ma non impossibile.
Assolutamente. Luca Calamai, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Europa League, obiettivo possibile, difficile, ma soprattutto terribilmente affascinante, quindi speriamo che lunedì l'urna ci dia una mano.
Innanzitutto fatemi fare i complimenti a Benedetti, il pezzo che fa la domenica è una roba. Io gli suggerisco di trasformare tutti gli articoli in un libro, perché è una roba talmente fatto bene, talmente bravo che cioè non è che scopro niente di particolare. Però credetemi che non esiste cosa più complicata di riuscire a divertire non essendo banale tutte le settimane, che una volta ogni anno è facile, ma tutte le settimane è complicatissimo.
E grazie, poi allora, grazie.
Fatemi dire che questi criteri dell'Europa League sono demenziali, perché la Fiorentina potenzialmente fa un girone straordinario, vince dimostrando anche lealtà sportiva, partite che poteva tranquillamente magari concedere anche un punto agli avversari, e poi magari becca il Liverpool nel sorteggio, perché la formula prevede che le quattro peggiori delle terze dei Champions finiscono nella potenzialità di incontrare anche le prime quelle che hanno vinto il girone. Cioè, se ha un senso obbligare o spingere una squadra a fare il proprio dovere, poi gli devi dare un vantaggio, perché sennò che vantaggio è questo? Me lo dovete spiegare. Detto tutto questo, finita la fase a gironi, l'Europa League diventa un torneo vero, diventa un torneo. Leggevo anche quelle che arriveranno seconde. Guardate che fra tante seconde ci sono anche tante buone squadre, quindi non è solo le prime, cioè, ci sono delle squadre di valore assoluto, e quindi diventa un torneo bello, intrigante. Sinceramente c'è questo problema del giovedì. La Fiorentina però ha un grandissimo vantaggio, che le italiane, che sono secondo me sicuramente tra le rivali più temibili, hanno tutte lo stesso problema, hanno tutte la necessità di dover puntare sull'Europa League, perché hanno tutto un campionato ballerino, e quindi almeno sotto questo punto di vista Fiorentina, Napoli, Inter se la vanno a giocare alla pari. Dopodiché chiudo dicendo questo argomento, questa domanda, chiudo dicendo che io sono tornato da Wincamp ponendomi una domanda, viaggio di a Reims durava quasi un'ora e mezzo, ma siamo proprio convinti che la Fiorentina di Coppa sia peggio di quella che gioca in campionato? Perché
bisognerebbe vederla con avversari un po' diversi, Luca.
Sì, ma Benedetto può chiedere a Calabrese, credetemi, giocare contro 30.000 scalmanati a Salonicco con una squadra che è davanti a quella che ha fatto soffrire la Juve, cioè non abbiamo giocato con la squadra del Rione, non è da tutti andare là e vincere. Andare a vincere a Wincamp con Platini in tribuna si è visto poi anche il valore di Platini in tribuna contro una squadra che si giocava tantissimo perché aveva bisogno assoluto di, e in 10 per un tempo ha vinto la partita. Cioè, non crediate che so, Cesena, Chievo, Palermo siano molto più forti dell'Aris, dell'Aris di Salonicco, cioè, o che comunque travolgerete Paux, sì, o che comunque travolgerebbero il Wincamp. E quindi questo, allora, al di là della domanda e del dubbio, devo dire che il grande vantaggio, il grande messaggio che regala l'Europa League è che la Fiorentina ha due squadre. E questo, se Montella, che io continuo a ritenere un grandissimo allenatore, se Montella riuscirà a trovare un equilibrio, trovare anche il coraggio magari in certi momenti di mixare qualcosa, comunque lui, e si è visto, sta portando due squadre fresche in un momento importante del campionato.
Benedetto, ti porto anche su Neto, perché la notizia del giorno, insomma, è che ci si avvicina parecchio a questo sì, e mi sembra una notizia fantastica per la Fiorentina, perché perdere un portiere di questa potenzialità così giovane a 0 euro sarebbe stato un disastro, e invece tenerlo in questo momento è una conquista.
Sì, ma poi innanzitutto due cose veloci, grazie a Luca per le sue parole, e poi anche una piccola cosa che vorrei dire. Cioè, io credo che chi va in campo, è quello che dicevo prima riguardo alle partite dell'Europa League, e al fatto che in effetti il turnover è stato gestito molto molto bene, però il fatto che questi giocatori hanno voglia di prendere qualcosa, hanno fame, e siccome purtroppo per 2 anni,
e oggi lui ha regalato un valore, ha regalato un grande giocatore, è una grande vittoria. Lo dico perché quando ci sono stati qualcuno che si è lanciato lancia in resta contro Montella, io credo nella valutazione di un allenatore, contano i risultati, conta la capacità di creare un ambiente, conta anche la capacità di creare valori, e Neto non è sicuramente l'unico regalo che ha fatto Montella. Il secondo aspetto è che secondo me oggi, perché io ne ero già più o meno convinto ieri, l'avevo anche già detto, ma credo che siamo abbastanza tranquilli. Oggi secondo me si chiude un cerchio, che era partito da Montolivo, quando bravo, Montolivo perfetto. 2 anni fa disse che lui andava via alla Fiorentina perché voleva vincere. E oggi Neto, credetemi, ha avuto un'offerta molto più alta economicamente dalla Roma, potrebbe andare all'estero a guadagnare tanti soldi, anche squadre importanti. Neto ci ha scelto, e allora vuol dire che oggi Neto, ricollegandomi anche a quello che diceva giustamente Benedetto prima, che non è uno scemo, che è giovane e che ora è nel cuore della sua professione, lui pensa che la Fiorentina si può vincere. Ovviamente non si può vincere in questo momento lo scudetto, ma si può essere competitivi, si può lottare per la Champions, si può vincere l'Europa League, si può vincere la Coppa Italia, si può essere competitivi oggi e probabilmente si può essere ancora più competitivi domani. E quindi, se mi permettete, nel giro di 2 anni c'è stato un cambiamento che secondo me è una grande vittoria, più di tante vittorie.
Assolutamente d'accordo, veramente una grande notizia. Ora ci vogliono i gol di Gomez per completare il cerchio. Chi ti aspetti in campo domenica, Benedetto, a Cesena con Mario Gomez? Marco Marin, per esempio.
Marin, diciamo che è quello che stiamo aspettando, giocatore dai colpi straordinari, giocatore dalla come dire, gioventù che faceva intravedere un futuro spettacolare. E lo abbiamo visto poco, ma quel poco che abbiamo visto abbiamo intuito i colpi di questo ragazzo, e d'altra parte, insomma, tutti conoscono, perché insomma, non è certo uno, anche se era un po' sparito dalla scena ultimamente, però era uno che al suo tempo aveva fatto molto parlare di sé. Io credo, non so chi giocherà ancora sinceramente, è chiaro che deve giocare un giocatore, tenendo conto che Ilicic a questo punto mi sembra più fuori che dentro questa idea o progetto futuro della Fiorentina. Mi sembrerebbe anche una mossa intelligente, anche perché devo dire la verità, Marin, se sta bene, mi sembra ideale per Mario Gomez, anche ricordando che ci ha già giocato insieme, insomma, in nazionale, quando Marin comunque entrava e usciva, ma insomma si conoscono, si sono allenati insieme. E poi perché Marin, secondo me, dal punto di vista tecnico, anche se non ha il gol, ovviamente, come arma, come Pepito Rossi, voglio dire, è un'arma letale, però è uno che tecnicamente, insomma, gioca la palla come pochi, apre spazio, insomma, per Mario Gomez sarebbe il compagno ideale. E credo che Montella lo veda anche molto in questo senso, più che come il trequartista, come Marin ha giocato, oppure come esterno nell'eventuale 4-3. Con questa Fiorentina, diciamo 3-5-2, io Marin lo vedo come compagno. Bisogna che stia di Gomez, bisogna che stia bene, ovviamente in assenza di Quadrado, bisogna che stia bene, però questa è la sua occasione, insomma, Cesena è la sua occasione.
Eh beh, assolutamente. Marin, tra l'altro, tu che sei stata a Guingamp, Luca, l'hai visto dal vivo, gran bel giocatore, però Montella mi sembra lo stia trattando come uno di cristallo, perché non l'ha mai messo in campionato.
No, ma poi su questo ragazzo c'è una storia strana, cioè ti sussurrano tutti che ancora non sta bene, cioè, ma ha una struttura fisica, dovrebbe entrare in forma in un minuto,
sì,
non un giorno. Quindi non lo so qual è il problema, cioè, mi fa pensare che appunto ci sia la necessità di non creare turbative, cioè di rimetterlo a posto totalmente, perché non può essere un problema di forma, è un non senso guardando il giocatore. Dopodiché io credo che già domenica può essere un giocatore in grado di fare la differenza. Io penso che domani giocherà un tempo al massimo, domani la partita. Una partita bisognerebbe aprire lo stadio a tutti i bambini, bisognerebbe fare una cosa, bisognerebbe fare un regalo a tutti coloro che hanno avuto tanta pazienza a questo inizio del campionato, buttare dentro tutti. E Marin un tempo, e poi domenica deve fare la differenza, deve cominciare a fare la differenza. È un giocatore importante, è un giocatore piacevole. Poi probabilmente uno che riesce a entrare bene anche nei meccanismi mentali di Gomez, che invece mi sembra ancora strano Gomez. Cioè, a me questa intervista con pane, burro e marmellata è strana, perché cioè, ti dà il segnale di uno che ancora ci vive come una realtà diversa, non dico di basso profilo, ma comunque come uno che è venuto a insegnare anche tante cose da un punto di vista comportamentale, alimentare, tecnico. Io credo che Gomez, il giorno che si metterà totalmente il vestito della Fiorentina addosso, e improvvisamente risolverà buona parte dei suoi problemi. E credo che Marin, che è uno che parla anche la sua lingua, ma che col quale probabilmente c'è una sintonia, sono stati insieme in nazionale, mi disse a suo tempo Gomez, sì, che lo stimava in nazionale, cioè probabilmente per Gomez ritiene Marin uno alla sua altezza, per cui parlo da un punto di vista anche tecnico, per cui può aiutarlo magari a sentirsi più a suo agio. Mettiamolo a suo agio, diamogli tutto quello che serve, aspettiamolo ancora, io credo un mese e mezzo, va aspettato Gomez, va aspettato. Dopodiché ricordo a tutti che Torres è in panchina e Torres ha segnato gli stessi gol di Gomez in carriera. Cioè, voglio dire, non si vive solo nel passato, no, c'è un momento in cui bisogna anche vivere nel futuro, e allora Gomez questo lo deve capire. Gli vogliamo tutti un gran bene, però insomma, dopodiché credo che sia arrivato anche il momento di dimostrare che è Gomez.
Grazie mille a entrambi, buona serata,
ciao,
buon lavoro.
Ciao.
Il Pentasport di Radio Blu.
Casa in tempo di crisi?
Anche noi ci siamo trovati faccia a faccia col cambiamento.
Abbiamo trovato nuove tecnologie e soluzioni abitative.
Nuove idee per far incontrare domande e offerta.
E strumenti finanziari.
Andare oltre l'anno, massimo due, e credo che invece dall'altra parte si punti magari a strappare, che so, un triennale, insomma la distanza è soprattutto sul fronte temporale della scadenza, quindi non abbiamo particolari novità, resta un nodo da sciogliere.
È anche vero che se vai a fare un rinnovo pesante come quello di Quadrado, uno altro pesante a livello economico come quello di Neto, forse per le richieste di Aquilani così eccessive non so quanto la società abbia voglia di andargli incontro, no?
Certo.
Ma poi insomma, un conto è far firmare Neto, che è un portiere di 25 anni
al massimo, con tutto il bene insomma per Aquilani
esatto, è sicuramente un bel giocatore,
c'è un discorso di età che è in questo momento la distanza principale tra le parti. E per il resto, gennaio credo che sia, che abbia un unico grande enorme imperativo: vendere, cedere, abbassare tetto ingaggi, ridurre la rosa a disposizione Montella, che in partitella in una settimana tipo, avendo tutto l'organico a disposizione, è costretto a tenere gente fuori, perché anche se fai 11 contro 11, sempre 22 sono, noi siamo sopra i 30 come giocatori, quindi continuo ad avere grosse incertezze su come la Fiorentina potrà piazzare El Hamdaoui e Iacovenko, che sono due giocatori in questo momento che sembrano impiazzabili. Non so se lì la soluzione può essere la rescissione consensuale
sul
o meno.
Andawi, direi,
però siamo
che
sul
è l'unica.
1,6-1,7 milioni di ingaggi, quindi non è che è uno scherzo.
Iacovenko prende un po' meno, quindi secondo me un prestito per 6 mesi gratuito da qualche parte lo potrebbe
vediamo
anche trovare.
Vediamo un po', poi ci sono Lazzari,
c'è una situazione Ilicic che oggi avete sentito per Perinetti, sì, in anteprima Pentasport. Perinetti, insomma, lo conosce benissimo.
Sì, io credo che in generale la sensazione è che difficilmente sia recuperabile in questo momento, anche in virtù del rapporto con la tifoseria. Poi è chiaro, serve un'offerta degna, cioè l'interessamento della Sampdoria, ok, può far notizia, però non è che Ferrero può puntare a un prestito gratuito per un giocatore che hai pagato 9 milioni di euro, lo ha detto oggi chiaramente Montella. Insomma, vediamo un po' che cosa può essere, che cosa può arrivare alla Fiorentina per Ilicic, perché non so se un prestito secco così gratuito possa essere poi così considerabile, conveniente da parte della Fiorentina.
Oggi Montella non l'ha mandata a dire su Ilicic, cioè dopo lo risentiremo, però insomma chi si approccia...
Pagare Cammello.
Sì, sì, pagare per vedere Cammello, perché altrimenti non si vede nulla, e quindi vuol dire che la Fiorentina vuol difendere fino all'ultimo momento utile il suo patrimonio, ma mi sembra anche legittimo da parte della società viola. E vedremo, perché
staremo parecchio dietro
Gabbiadini a... Napoli credo che sblocchi, no, la vicenda mercato, perché insomma
sì, poi vabbè, sono questioni blucerchiate dei tifosi della Sampdoria, sono affari loro. Io non capisco perché, se ti parte un'annata come quella che mi sembra sia partita la Sampdoria, devi andare a ribaltare tutto a gennaio vendendo Gabbiadini, però sono affari loro, contenti loro, evidentemente hanno i loro perché accedere a Gabbiadini.
Forse Garrone
forse
fa un po'
economico
di show, ma insomma sì, pardon, scusami, Ferrero fa un po' di show, ma evidentemente
ha bisogno.
I limiti che aveva appunto fatto intravedere la Sampdoria di Garrone c'erano tutti da un
quindi
punto di vista.
Quindi per concludere, saranno giorni nei quali credo parleremo moltissimo di probabili presunte offerte o richieste per giocatori in uscita. In entrata credo ci si stia guardando intorno, poi da qui a eventualmente trovare, individuare il nome giusto e puntarci con determinazione ce ne corre. Ho visto che qualche conferma è arrivata nei giorni scorsi, era una cosa che avevo odorato, l'avevo scritta una decina di giorni fa, su una richiesta della Fiorentina che abbia anche abbastanza emblematica dei costi e dei prezzi di gennaio, cioè Rubén Pardo, un centrocampista che milita
della Real
in Spagna.
Sociedad, sì.
Però la risposta è stata intorno ai 7,8 milioni di euro, cioè quasi 8 milioni
loro
di euro.
Hanno rifiutato 12 milioni del Real Madrid
appunto
quest'estate, quindi perché dovrebbero darti
appunto
un prestito?
I prezzi sono altissimi, è un giocatore interessante, un classe 92, giro dell'Under 21 spagnola, però ti sparano delle cifre clamorose. Sul fronte attacco resterei per il momento abbastanza freddino di fronte a ipotesi come Giovinco o Pato,
alla luce
credo,
anche del report di Babacar, no,
esatto,
insomma, Babacar sta
esatto
bene, quindi non ha nulla di particolare.
Grande calma almeno fino al 20-25 gennaio, credo.
Quindi
poi
ci possiamo riposare una settimanella,
sì,
attorno a Natale,
poi l'ultima volta in cui il sottoscritto, il buon Tommaso Fabiani, che collabora con me qui a Radio Blu, abbiamo detto queste cose di mercato, il 3 gennaio sera è arrivato Pepito Rossi, per cui possiamo anche chiudere baracca.
Bene, quindi
ma il mercato
sei dato
è
la
così,
zappa
sui
piedi.
Certo.
Sentiamo Marco Salonso in sala stampa.
Ciao Marco, senti, quanto l'Italia che cosa ti ha dato e quanto pensi che ti abbia aiutato questa esperienza dal punto di vista tattico soprattutto?
Sì, tanto tatticamente come nel punto de come si compite qui in Italia, credo che diverso da altri paesi è una cosa da imparare, no, del calcio italiano.
Senti Marco, ti volevo chiedere la partita di domani, perché naturalmente la Fiorentina è già prima in classifica, è già qualificata per il prossimo turno, mi fai capire che clima c'è nello spogliatoio? Cioè, secondo te, quali sono gli stimoli da trovare per la gara di domani, a parte il fatto che tanti, a parte te, credo, forse se verrà impiegato, giocano poco e quindi hanno bisogno di giocare? Quali sono gli stimoli da trovare per la gara di domani? Grazie.
Bueno, ovviamente già siamo nella seguente ronda come primi del gruppo e sarà difficile non essere con la testa a Cesena, ma è un'altra partita che dobbiamo vincere. Loro verranno sicuro a fare una buona partita a Firenze e bisogna non sbagliare con l'atteggiamento, perché così sarà meno fatica per domenica.
Ciao Marcos, per il turno successivo ci sono già delle potenziali squadre che potreste incontrare che arriveranno dalla Champions, tra cui lo Zenit e il Liverpool, per farti un esempio. Voi siete già pronti eventualmente a una prospettiva di questo tipo?
Bueno, primo bisogna sperare aspettare al sorteggio e poi vedremo cosa c'è.